Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto, e ricordino per sempre, ricordino sempre il suo nome grande. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Siamo giunti all'ultima delle riflessioni che facciamo insieme e questa sera idealmente dovremmo un po' percepire quel profumo che si è diffuso nella casa di Betania per il gesto tenero di Maria, la sorella di Lazzaro, nei riguardi di Gesù. Che la nostra vita diventi un poco questo profumo che si sparge intorno a noi, a partire anche da questo dimorare nella parola di Dio, di questo stare in ascolto che ha contrassegnato i giorni della prima settimana di Quaresima. Concludiamo allora questo primo venerdì, giorno di astinenza, di magro, di digiuno, giorno penitenziale per la nostra liturgia in senso forte, ancora una volta invocando lo Spirito Santo perché scenda abbondante, ci aiuti a vivere questo momento come veramente occasione preziosa per entrare in sintonia con la parola che ci apre la mente, il cuore, che ci dona uno sguardo nuovo. Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito Consolatore, vieni e consola il cuore di ogni uomo che piange lacrime di disperazione. Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della Luce, vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del peccato. Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito di verità e di amore, vieni e ricolma il cuore di ogni uomo che senza amore e verità non può vivere. Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della vita e della gioia, vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, con il Padre e con il Figlio, nella vita e nella gioia eterna per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen.
Dal Vangelo secondo San Giovanni. Era vicina la Pasqua dei Giudei E molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: «Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?» Intanto i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri?» Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto la gran folla dei giudei venne a sapere che Gesù si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
A differenza delle altre sere, in questa abbiamo proclamato l'intero brano di Vangelo che la liturgia della Domenica delle Palme nella Messa nel giorno propone nel nostro rito ambrosiano. Lo sapete, il rito romano ha questa singolarità che nella Domenica delle Palme proclama l'intera passione, mentre nella nostra tradizione ambrosiana siamo sempre rimasti molto legati a una lettura della passione che sia cronologica, cioè che accompagni passo passo gli eventi che hanno visto protagonista Gesù nelle ore ultime della sua vita, cercando di conservare appunto la corrispondenza dei tempi. E allora iniziamo la passione il giovedì santo sera, proseguiamo nel venerdì santo, riprendiamo il venerdì santo sera ad accostare la sepoltura di Gesù e arriviamo poi al mattino del sabato santo a contemplare la custodia del sepolcro per poi gioire della risurrezione nella veglia pasquale. E si capisce allora anche il senso di questo brano evangelico, proprio nel giorno della Domenica delle Palme. Avete visto al versetto 12 l'annotazione di Giovanni: 6 giorni prima della Pasqua. E Giovanni altrove dice che quell'anno la Pasqua cadeva di sabato, era un giorno solenne quel sabato. E quindi il calcolo è subito fatto, la cronologia è perfetta. Questa cena deve essere avvenuta all'inizio di quel 6° giorno precedente la Pasqua, e quindi la sera del sabato. La domenica era il 6° giorno, precedente la Pasqua, e nella tradizione giudaica, come nella nostra tradizione ambrosiana, il giorno inizia sempre con la sera prima, con i primi vespri. Ecco allora delinearsi nel testo che abbiamo letto immediatamente un contrasto. Vedete, c'è una curiosità all'inizio di chi cerca Gesù e si domanda se verrà a questa festa di Pasqua, mentre i sacerdoti già ordiscono le loro trame, vogliono prenderlo, vogliono catturarlo, e alla fine del brano, ancora una volta, risuona la decisione. I sommi sacerdoti deliberarono di uccidere anche Lazzaro, non solo Gesù, anche, quindi avevano già deciso di eliminare Gesù. Ecco, se questa è la cornice così cupa, drammatica, il cuore di questo testo invece custodisce una perla di tenerezza, di bellezza straordinaria, il gesto che ora andremo a contemplare. Siamo a Betania. Molti di voi, credo, sono stati in Terra Santa. Nella geografia di Gerusalemme, Betania è poco al di là del Monte degli Ulivi. E sapete, proprio da lì, dal Monte degli Ulivi, Gesù sarebbe entrato di lì a poco, dopo questa cena a casa di amici, sarebbe entrato solennemente in città, accolto dalla folla. Se vi ricordate, nella domenica della Divina Clemenza, due domeniche prima dell'inizio della Quaresima, noi abbiamo letto nel Vangelo un racconto simile a questo, ma con qualche differenza. Nel Vangelo di Luca, protagonista è una peccatrice e il banchetto è collocato nella casa di Simone il fariseo in Galilea. Marco e Matteo, altri due evangelisti sinottici, riportano un episodio analogo e lo collocano due giorni prima di Pasqua, a casa di un certo Simone il lebbroso. Può darsi allora che tra queste varie narrazioni ci sia stata una reciproca dipendenza. C'è il ricordo di un fatto certamente avvenuto. Non è mio interesse qui fare un esame dettagliato della questione esegetica. Quello che mi preme sottolineare questa sera sono alcuni elementi che distinguono il racconto di Giovanni da quello degli altri evangelisti. Potrete magari utilmente, andando a casa questa sera o nei prossimi giorni, confrontarlo con il Vangelo di Luca della Divina Clemenza. La narrazione è impostata attorno a due centri di grande rilievo. Da una parte c'è il momento conviviale, il banchetto, con l'unzione di Gesù da parte di Maria, la sorella di Lazzaro. E dall'altra parte, un secondo centro di interesse del brano, è il dialogo, la relazione fra Gesù e Giuda. Il pranzo, guardiamo il primo elemento, il pranzo o la cena, come volete chiamarla, è un momento che parla di vita, parla di gioia. Anzitutto perché c'è presente Lazzaro risorto, risuscitato dai morti. Gesù è in casa di amici. C'è un senso di freschezza, di letizia, la gioia di un convito. In un certo senso, a pensarci bene, per Lazzaro si è realizzato in anticipo ciò che lo stesso San Giovanni avrebbe scritto nell'Apocalisse. Se qualcuno ascolta la mia voce, e Lazzaro ha udito la voce di Gesù proprio nella tomba. Se qualcuno ascolta la mia voce, io entrerò da lui a cenare, io con lui e lui con me. A fare da contrappunto al banchetto che parla di vita, c'è un segno che invece orienta verso la morte. È l'unzione che Maria compie. Qui però, vedete, è sottolineata la fragranza del profumo che riempie tutta la casa. E noi che veniamo dalla meditazione su Lazzaro, siamo subito orientati a ripensare al cattivo odore, sottolineato dalla sorella, il cattivo odore di un corpo che è lì da 4 giorni. L'Evangelista, sottolineando qui invece il profumo, preannuncia la pienezza della vittoria ormai vicina di Gesù sulla morte. Se l'unzione dei piedi da parte della peccatrice in lacrime si giustificava come espressione del suo pentimento nel Vangelo di Luca, qui per Maria non c'è nessun motivo di pentimento, c'è semplicemente il gesto della riconoscenza verso Gesù che ha fatto tornare dai morti suo fratello Lazzaro. Mentre nel racconto della peccatrice, se vi ricordate, i capelli servono per asciugare le lacrime versate, lei piange i suoi peccati e asciuga con i capelli le lacrime, qui i capelli sono usati per assorbire la sovrabbondanza del profumo dell'unguento. Si trattava infatti di una quantità pari a 330 grammi, il cui costo è valutato 300 denari. Per capire la proporzione dovremmo pensare che 300 denari erano pari a 300 giornate lavorative di un salariato agricolo, quindi una cifra esagerata. E su questo dovremo tornare. Gesù accoglie il gesto di tenerezza della donna e in questo manifesta una grande libertà per la cultura dell'epoca. Inoltre, implicitamente, elogia Maria in quanto lei è l'unica persona nel Vangelo che mostra chiaramente di presagire l'ora imminente, la morte che sta per giungere di Gesù. L'interpretazione delle parole di Gesù risulta un po' difficile. Lasciala fare perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. Qui gli studiosi si sono un po' accapigliati e hanno proposto 2 possibili interpretazioni per chiarire bene questa frase. La prima, potremmo renderla così: lasciala dunque, che conservi nella memoria questo gesto fino al giorno della mia sepoltura. In tal senso, la parola di Gesù sarebbe un invito rivolto a Maria a ricordarsi del gesto che ha compiuto, il cui vero significato le sarebbe stato manifesto solo al momento della sepoltura di Gesù. Un'altra possibilità di interpretazione, lasciala. Lei pensava di utilizzare questo profumo il giorno della mia sepoltura. Siamo lì. Dunque Maria ha anticipato ora il suo omaggio a Gesù come per un presentimento della sua morte imminente. D'altra parte Gesù è ormai consapevole di ciò che sta per accadere e lo dice subito dopo: non avrete me per sempre. Vediamo a questo punto il secondo centro di interesse, l'opposizione tra Giuda e Gesù. Vedete, la critica che Giuda muove a riguardo dello spreco rappresenta almeno un po' anche quello che noi pensiamo. in fondo, perché tanto spreco? Se col denaro risparmiato si sarebbe potuto fare del bene, perché tanto spreco? L'Evangelista poi ci appare molto duro nei riguardi di Giuda. Il traditore è definito un ladro, è una figura presentata come demoniaca nella sua cupidigia. Ma la risposta di Gesù allora va intesa bene. Perché Gesù apprezza il gesto? Si rischia infatti di interpretare questa risposta come la dichiarazione che la povertà è un'inevitabile fatalità. C'è, bisogna tenerla. E invece non è così, perché Gesù riprende esattamente un versetto dell'Antico Testamento, Deuteronomio 15:11, in cui si dice che i poveri non mancheranno mai nel paese. Ma attenzione, questo versetto è collocato dentro un discorso che Dio fa per ribadire il suo comando a portare aiuto ai poveri, ad aprire la mano verso di essi. Quindi questo invito sarà sempre valido, proprio perché l'ingiustizia continuerà a dominare. Gesù allora vuole richiamare l'ordine dato dal Padre, citando l'espressione «i poveri saranno sempre con voi». Ma che cosa vuole dire qui in maniera specifica, per quel che possiamo capire dal testo? Voi dovete sempre occuparvi dei poveri bisogna occuparsi sempre. Ma oggi Maria ha avuto ragione a occuparsi di me, perché io tra poco non ci sarò più. Questo è un po' il senso. Dei poveri bisogna occuparsi sempre. Ma oggi Maria ha avuto ragione a occuparsi di me, perché tra poco non ci sarò più. La circostanza, il momento preciso in cui è compiuto, rende il gesto di Maria apprezzabile e significativo. Vedete, ci sono alcuni dei nostri atti che in determinate circostanze della vita assumono un significato tutto particolare. Magari in condizioni diverse sembrerebbero esagerati, fuori luogo, ma in certi momenti assumono il massimo grado di espressività. Sono azioni che si comprendono solo in base al criterio della massima gratuità. Chi è innamorato vuole mostrare il suo sentimento con un dono alla sua amata che può sembrare eccessivo a chi innamorato non è. E a chi è mosso più dalla logica dell'interesse, del vantaggio personale. L'innamorato non bada a spese per dire il suo amore. A Maria non viene in mente di calcolare il denaro che potrebbe ricavare dal suo nardo profumato. Non la sfiora minimamente la questione economica, vuole semplicemente versarlo sui piedi di Gesù per dirle in un modo che è tipico della sensibilità femminile, per dirle il suo affetto profondo, la sua riconoscenza sincera. Ha quella cosa preziosa e la vuole usare per dire il suo affetto. Punto. Senza calcoli, senza dietrologie. Il gesto allora diventa motivo per qualche nostra meditazione. A noi che cosa insegna questo gesto? Insegna, io credo, la bellezza della gratuità verso il Signore, del non calcolare tempo, risorse, ma del dare a Lui, per la gioia di dare a Lui, per la letizia, la bellezza di dare a Lui. Vorrei allora raccontarvi questa sera, visto che la nostra esperienza di ritiri spirituali, di esercizi spirituali di queste sere si inserisce anche nel vostro cammino verso l'ordinazione sacerdotale di Don Stefano, vorrei raccontarvi una vicenda che ha segnato la storia del nostro seminario all'inizio del 2000. È la storia di Alessandro, un giovane di Lissone, nel quale pochi mesi dopo il suo ingresso in teologia si manifestò una malattia rara, la mielodisplasia, che lo avrebbe condotto alla morte il 3 gennaio del 2004. Era dell'80 questo ragazzo. Lottò con tutte le sue forze. Chiedeva ai medici in ospedale una sola cosa: vivere un poco, cito lui, vivere un poco a sufficienza per arrivare a celebrare almeno una messa. Nei mesi di sofferenza, insieme di speranza, aveva tenuto un diario dal quale emerge la testimonianza di un giovane innamorato di Dio. E tra le preghiere che Alessandro aveva scritto, ce n'è proprio una che prende spunto dal racconto che stiamo meditando. Vorrei leggervela perché dice molto di questo senso della gratuità e del dono totale. Signore Gesù, voglio essere per te come quel barattolino di olio di nardo che Maria riversò sui tuoi piedi. Voglio essere come nardo per camminare con te, amare con te le persone che incontro quotidianamente. Voglio essere strumento di rivelazione della tua presenza. Dal mio profumo tutti devono sentire che tu sei qui. Dal mio profumo tutti si devono accorgere della tua presenza, del tuo amore. Consumami tutto, Signore, non lasciare che nessuna goccia vada sprecata. Riversami dove tu vuoi. Fa che il mio agire, il mio diffondere la tua presenza parta sempre da te e non avvicini amori fatui, amori leggeri. Io, come quell'olio e come Maria, ho scelto la parte migliore che non mi verrà tolta. Aiutami ad afferrarti, Gesù. Non permettere che la vita e i suoi buffi e strani andamenti mi stacchino da te. Ho trovato un tesoro, una perla preziosa. Non posso sprecare una così bella e grande occasione. Confrontiamoci questa sera con la freschezza di questa fede giovane, limpida. Domandiamoci se non abbiamo bisogno di recuperare un po' di questa gratuità. Amando Dio semplicemente perché è bello amarlo. È bello spendersi totalmente per Lui, perché questo ci dà gioia, non perché abbiamo bisogno di ricavare qualche vantaggio, ma perché è bello in sé, perché una vita spesa per Dio, nella nostra differente vocazione, io come prete, le religiose, i laici, le persone sposate, ecco, ciascuno nella propria vocazione è bello. È bello fare della propria vita un dono a Dio. È Lui che ci ha chiamato alla vita. Fare della nostra vita la restituzione di questo dono, una vita che profuma di Lui. E allora lasciatemi spendere un'ultima parola a riguardo di quell'esperienza che tutti facciamo e che spesso magari ci sfugge nella sua componente di gratuità, è l'esperienza della preghiera liturgica. La liturgia è il luogo in cui noi veramente possiamo versare il nostro nardo profumato sui piedi di Gesù, perché è il luogo della gratuità per eccellenza. Quando noi celebriamo, quando noi ci raduniamo in chiesa, non abbiamo altro scopo che lodare e gioire della presenza del Signore. Tutto quello che noi facciamo non ha altro obiettivo concreto. Non c'è un'utilità, come diceva il grande Romano Guardini, nei gesti che noi facciamo. Il rito è strutturato e organizzato, rispettiamo le sue regole, ci alziamo, ci sediamo, cantiamo, rispondiamo, ma il tutto, vedete, è estremamente gratuito. Non è che alla fine abbiamo guadagnato qualcosa e andiamo via con più soldi o chissà con quale certezza. Siamo semplicemente stati protagonisti di un'esperienza di consegna a Dio e di gioia della sua presenza. Il nostro canto, la nostra lode è stato il nardo versato sui piedi di Gesù. Ecco, ritrovare questa gioia della gratuità, di un tempo sprecato, tra virgolette, per Lui. Di uno stare alla sua presenza senza l'angoscia del tempo che ci assale o la noia, ma con il gusto di dare a Lui qualcosa di bello, di rendere anche le nostre assemblee un momento bello, di gioia condivisa e di lode aperta. Romano Guardini paragonava la liturgia al gioco del bambino. Il bambino che con tutta la serietà e la coscienziosità cerca di stabilire le regole della partita, del gioco, e poi le rispetta fino in fondo, senza nessuno scopo se non il gioco stesso, la bellezza di giocare. Ecco, vorrei lasciarvi questa suggestione, la bellezza di vivere l'incontro con il Signore, di stare ai Suoi piedi, di versare un po' del nostro profumo sui Suoi piedi, nella forma che la Chiesa ci invita ad usare, che è il canto, che è la preghiera, che è la risposta, che è l'ascolto, che è la contemplazione. L'anima, scriveva Guardini, deve apprendere a non vedere dovunque scopi, a non essere troppo sensibile ai motivi utilitari, troppo prudente, troppo adulta. L'anima deve sapere anche vivere semplicemente. Uscire qualche volta e dire: ma che bello, che bel momento che ho vissuto. Fuori dalla nostra logica produttiva, sempre caratterizzata da questa ansia che dobbiamo produrre. No, abbiamo sprecato del tempo, siamo stati in chiesa un'ora e mezza a lodare il Signore, ad adorarlo. C'erano tante cose da fare, siamo stati lì e siamo usciti tonificati, rigenerati, con la voglia di rimmergerci in un quotidiano complicato, ma con il cuore pieno, colmo, carico. Anche se ci sembra di avere perso, abbiamo ritrovato, abbiamo guadagnato. È quello che ha vissuto Maria di Betania. Perché vedete, ancora Guardini scriveva che anche la vita eterna non sarà che il compimento di questo gioco. E chi non comprende questo potrà afferrare poi che il compimento celeste della nostra vita è un canto di lode eterno a Dio. Non finirà costui per rientrare nella categoria delle persone attive che trovano inutile e noiosa anche l'eternità. ancora una volta l'ascolto della parola si fa preghiera attraverso la parola ispirata del Salmo 87.
Signore, Dio della mia salvezza,
davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica.
Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi, sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai senza forze.
Sono libero, ma tra i morti, come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più il ricordo, recisi dalla tua mano.
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te, protendo le mie mani.
Anche questa sera facciamo nostra l'intenzione che Papa Francesco ha consegnato a tutta la Chiesa per questo giorno di digiuno. L'intenzione è l'implorazione della preghiera per la pace in Africa, in particolare nel Congo e nel Sudan. E lo facciamo allora, questo momento di invocazione, pregando il Pater. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tu ci rinnovi, o Padre, per la beata passione del tuo unigenito fatto nostro fratello. Conserva in noi l'azione della tua misericordia, perché ti offriamo in ogni tempo la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
Ringraziamo davvero di cuore Don Norberto, lo ringraziamo perché ci ha aiutato ad approfondire questa parola dei Vangeli della Quaresima. Sicuramente nelle prossime domeniche ci ricorderemo di qualche frase, di qualche esempio, di qualche approfondimento che tu hai fatto con semplicità ma con molta profondità. Grazie davvero, Don Norberto. E poi ti promettiamo di pregare, perché il tuo compito insieme con gli altri sacerdoti del seminario è davvero grande e delicato: preparare i giovani a vivere con il cuore di Gesù, ad amarlo davvero gratuitamente e nella gioia. E quindi ti promettiamo anche Grazie. Questa preghiera. Grazie.
Anch'io volevo dirvi una parola di gratitudine per i momenti che abbiamo vissuto insieme. Ho avuto l'impressione di trovarmi davanti a una comunità di persone che pregano, che ascoltano la parola, che hanno desiderio di crescere nella fede. Questo è un segno bello dentro il contesto sociale in cui viviamo, che la comunità cristiana si segnali proprio per questa sua caratteristica, la volontà di ascoltare il Signore e di vivere della sua parola. Il ringraziamento per la preghiera e anche un ulteriore invito a invocare il Signore della Messe perché mandi operai. Quest'anno avrete la gioia di una prima messa e ogni prima messa è un posto che si svuota in seminario e l'apertura del cuore alla provvidenza, perché questo posto si è rimpiazzato da qualche altro giovane. Sapete, oggi in seminario si vive questa esperienza grande della provvidenza, perché non abbiamo più il seminario minore, Non è che possiamo immaginarci che ci siano dei seminaristi giovani che poi vengano in teologia, bisogna attendere il miracolo ogni anno. Quindi alla fine dell'estate ci si guarda e si dice: ma quanti ne sono arrivati? Beh, qualcuno magari si sa che è in cammino, qualcun altro magari compare anche 2 o 3 mesi prima dell'inizio del nuovo anno. È il segno della presenza di Dio che continua a lavorare, che continua a chiamare dentro questo mondo un po' strano, che sembra che non sappia più ascoltare. Ci sono ancora giovani che hanno il cuore aperto, vanno incoraggiati, vanno sostenuti e hanno bisogno di comunità cristiane, di adulti forti nella fede che facciano percepire loro la bellezza di donare la vita al Signore. Ecco, questa intenzione conservatela mentre vi preparate alla gioia di un'altra bella festa, e Cantù ne ha avute di circostanze di questo genere, quindi è il segno che qui le vocazioni possono ancora crescere. Invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
A pagina 27. O Cristo, tu regnerai.